cos'è la generazione di numeri pseudo casuali e a cosa servono i numeri pseudo casuali.
Allora, generazione di numeri pseudo casuali serve perché in tantissime attività dei computer serve avere dei numeri che siano casuali, tipo devo dare a un utente una mano di poker, deve essere casuale. Devo creare una password che sia unica, devo estrarre i caratteri a caso, devo simulare il lancio di un dado. Ora, in tutti questi casi il computer non può, perché sarebbe troppo dispendioso e complicato, avere al suo interno un processo fisico veramente casuale, tipo un mini dado che lui tira ogni volta, non può funzionare. Si farebbe con delle particelle radioattive, però non si fa. Allora, dagli anni 40 quello che si fa è scrivere degli algoritmi che sono perfettamente deterministici, come qualunque algoritmo, e generano una sequenza di numeri che sembrano casuali, anche se in realtà vengono calcolati esattamente. Un esempio assolutamente banale, che è il primo che è mai venuto in mente, non funziona peraltro, ma a von Neumann, un grande matematico: prendo un numero di 10 cifre, faccio il quadrato, mi viene un numero di 20 cifre, prendo le 10 cifre in mezzo. Prendo il quadrato, prendo le 10 cifre in mezzo. Se uno fa questo conto un po' di volte con una calcolatrice, vede che vedo dei numeri strani, casuali, non sembrano generati da un computer. Ecco, un generatore è un po' più complicato di così, ma di base fa questo: genera una sequenza di numeri che sembra casuale per tutti i casi in cui a un computer serve avere dei numeri veramente casuali, ma che non potrà mai avere perché è troppo costoso.
Diciamo, si fa ricerca da 70 anni e però la concorrenza non era granché.
Per quale motivo? Si migliora.
Ah, ecco,
cioè,
sì.
Io l'ho progettato 2 anni fa, questo ovviamente appoggiandomi alle spalle dei giganti, non è che ho inventato tutto, ho utilizzato delle tecniche sviluppate negli ultimi anni e semplicemente ne ho fatto uno molto piccolo, estremamente veloce, e in generale i geek, come diceva, apprezzano molto l'estremamente veloce. In effetti, per giudicare la bontà di un generatore gli si fanno dei test statistici che dicono se sembra casuale oppure no, e il generatore che ho fatto io è il più veloce esistente che passa i test statistici più forti che sono noti.
Una scorretta generazione dei numeri quindi cosa potrebbe comportare?
La ragione per cui c'è stato questo cambiamento è che è successo che, allora, da un po' di tempo va di moda far girare in JavaScript anche i server, non solo i browser. Adesso qui è un po' tecnico, ma insomma nei browser c'è JavaScript, nei Chrome e in Safari per fare le animazioni fondamentalmente, e poco di più. Però ultimamente si fa anche girare sui server, e c'era questa ditta che faceva un sito di gambling online, di scommesse online, utilizzando JavaScript. E non devo dire molto astutamente, avevano deciso di utilizzare il generatore di numeri casuali di JavaScript per generare gli identificatori delle transazioni commerciali. Dato che il generatore faceva schifo, dopo 3 giorni hanno cominciato a dare lo stesso identificatore a transazioni commerciali diverse. E questo ovviamente ha scatenato un disastro. Adesso che hanno cambiato col mio, passeranno milioni di anni prima che riescano a generare 2 identificatori uguali per 2 transazioni commerciali diverse. Questo, l'effetto è questo: un generatore casuale che funziona bene, per esempio, uno può generare 10 cifre a caso e dare quindi un identificatore, tipo un numero di prenotazione, una transazione, e sa che quelle 10 cifre non capiteranno più per 1 milione di anni, tipo.
Che cosa vuol dire pigrizia nel contesto del suo lavoro?
Allora, la pigrizia, laziness in inglese, è una caratteristica, diciamo definita informalmente, ma in quel lavoro specifico che lei ha visto la definiamo formalmente, che consiste nel fatto che un algoritmo, per produrre i suoi risultati, fa il minimo lavoro possibile. Qui sono un po' generico, ma tecnicamente è difficile da definire, fa il minimo lavoro possibile per mostrare la parte di input che ha già calcolato. Nel senso che in genere gli algoritmi mangiano l'input, fanno dei conti, stampano l'output, fine. Okay?
Sì.
Gli algoritmi pigri leggono un pochino di input e ti danno un po' di output, poi leggono un altro po' di input e ti danno un altro po' di output.
Sembrano
e cercano per darti l'output che ti danno di leggere il minimo input possibile e fare il minimo lavoro possibile. Lo vediamo tutti i giorni con le ricerche di Google. Uno fa una ricerca su Google, gli viene, anche su Gmail, gli viene risultati 20 di 25.000, poi fa uno un po' avanti con la freccina e diventano 28.000, 30.000. Perché? Perché quando ci dà la prima risposta, Google ha un algoritmo pigro che non fa veramente tutto il conto. Calcola un po' di risultati e poi fa una proiezione statistica su quanti saranno alla fine. Mano a mano che andiamo avanti nei risultati, l'algoritmo pigro, più andiamo avanti, più fa lavoro, più la stima è precisa.
Dei giovani informatici del suo gruppo, quanti troveranno posto in Italia?
Se devo fare la statistica di quelli passati, neanche uno. Lavorano tutti all'estero.
I miei lavorano clienti. Tutti all'estero, ecco.
Spero di poterne tenere qualcuno in Italia, ma le prospettive sono abbastanza grame, diciamo, in questo momento. E purtroppo.
Male, male. Una domanda un po' nel nostro stile, direi. Ma ho visto che ci sono diversi nomi che si possono dare a un algoritmo. Ho visto l'algoritmo Fortuna, che deriva ovviamente dalla dea Fortuna. Come si sceglie il nome per un algoritmo?
Ah,
lei ha deciso qualcosa? O?
A divertimento, cioè Schneier ha scelto Fortuna perché è il nome della dea, cioè per un americano, intanto, vabbè, se vogliamo proprio fare agli americani, se dai un nome di radici neolatine o greche sembra tutto più fico e più scientifico.
Okay.
Quindi Fortuna, se devo dare americano il nome al mio algoritmo, sceglierò un nome di radice neolatina o greca perché fa più fico. Se lo chiamavano Chance probabilmente sarebbe sembrato meno scientifico. È come misurare le cose in centimetri, gli sembra incredibilmente scientifico perché li usano i pollici, quelle misure assurde, i piedi, no? Il mio nome, ho preso il nome della tecnica di base che non ho inventato io, è di Marsala, si chiama XOR-SHIFT, sì. E poi io ci faccio delle robe dopo che consistono nel fare delle somme di un certo tipo e quindi c'è un più in fondo, il nome completo è XOR-SHIFT Plus.
Sì.
Tutto qua. Poi ci sono mille altri nomi, c'è chi dà nomi di fantasia, c'è chi dà nomi come questo basato sulle caratteristiche tecniche dell'algoritmo.
Ho un'ultima domanda, sempre un po' pungente, sempre un po' nel nostro stile, ma a fare un algoritmo che finirà probabilmente con sicurezza nella stragrande maggioranza dei device del mondo, ci si guadagna qualcosa?
No, zero. L'algoritmo è pubblicato come software più che open source, public domain, cioè chiunque lo può copiare e incollare senza, anche togliendo il mio nome, e quindi no, uno non ci fa. Beh, d'altra parte io sono pagato dallo Stato, certo, per fare ricerca. Poi personalmente sono totalmente contrario a qualunque forma di brevetto degli algoritmi, che è una cosa completamente priva di senso, di cui spero ci libereremo presto. Sentenze recenti della Suprema Corte americana vanno in questa direzione, perché sono praticamente dei teoremi in forma computazionale, non ha nessun senso, cioè sarebbe come brevettare il teorema di Pitagora, veramente non ha nessun senso.
Ma sono 20 anni che va avanti questa lotta contro, cioè anzi di più,
sì,
e siamo ancora lì.
No, gli ultimi 2 o 3 anni ci sono state una serie di sentenze che hanno ristretto sempre di più. Infatti, se le vede nei giornali, nell'ultimo anno e mezzo, queste settlement da centinaia di milioni di dollari che erano comuni 3-4 anni fa hanno cominciato un po' a sparire. Bellissimo. Perché la Corte Suprema americana ha fatto alcune sentenze che non hanno cancellato, ma stanno restringendo tantissimo, diciamo, l'area in cui è possibile validare un brevetto, anche uno già avuto in caso di causa. Prima gli davano, come dire, come il pane del giorno prima dal panettiere a 5 centesimi la micchetta. Adesso invece, magari te l'hanno dato 10 anni fa, tu vai in alla corte a farlo rendere valido per avere i soldi, dicono no, guardi.
Finalmente.
Quindi c'è stato un po' di... si sente un giro di boa, ecco, c'è la percezione di un giro di boa.
Beh, potrebbe essere, perché i brevetti fatti che ostacolano sia la ricerca sia l'economia, perché come si sa lì c'erano delle aziende che li compravano a mazzi solo per poter fare delle cause.
Sì, i pirati, pirateria brevettuale. O anche sotto. Sì, allora la grossa differenza lì è che se io brevetto un oggetto fisico che ho costruito, ovviamente devo rifarmi dei soldi che ho impiegato per creare fisicamente l'oggetto, che richiede ingegnerizzazione, persone, eccetera eccetera, ma un algoritmo non ha nessuno di questi costi, quindi non ha nessun senso mettere sullo stesso piano le due cose. E per un brevetto di un oggetto fisico, di una scoperta, è richiesto che tu l'abbia costruita. Io non posso brevettare un laser blu se non ho fatto un laser blu, ma io posso brevettare un'idea algoritmica senza aver scritto l'algoritmo, che è completamente folle.